Una parola invece per quanto riguarda la famiglia, no? Ecco che nella proposta di legge è, come dire, prevista la famiglia, cioè un tipo di famiglia basata sul matrimonio e quindi altre possibilità, come dire, di unirsi della coppia, di unioni giocate su altri probabilmente convincimenti morali, filosofici, religiosi, eccetera, non sono proprio contemplate.
Ho già detto che evidentemente questa proposta di legge è portatrice di un sistema di valori ed oggi di un altro, d'altronde bisogna scegliere da quale parte stare, ma al di là di questo direi che la famiglia di cui si parla è quella fin qui riconosciuta dalla Costituzione ed è quella a cui si richiama anche l'ordinamento regionale del Lazio relativo. Quindi evidentemente la proposta di legge non aveva, non solo non aveva l'intenzione, ma non aveva neanche la possibilità di andare oltre quanto attualmente normativamente stabilito.
C'è una realtà che ormai c'è e che non è determinata e dettata o permessa dalla politica, insomma, le coppie che arrivano al matrimonio lo fanno in maniera, ecco, non è il primo passaggio. Non le sembra che volerlo determinare per legge sia un po', in qualche modo, forzare un po' una realtà sul piano ideale, ma poi in realtà non avere quasi la convinzione che poi non potrà incidere, perché non è con una legge regionale che si potranno modificare, no, le modalità di relazionarsi di uomini, donne, di coppie e di vivere l'amore.
Se la legge avesse preso in considerazione altre famiglie non mi avrebbe fatto la domanda così posta, allora dobbiamo anche metterci d'accordo, no? Allora, se la legge vuole normare, allora è insufficiente questa legge, però non può normare. Allora, al di là, insomma, diciamo, delle battute, l'articolo di questa legge sottolinea la posizione dell'ordinamento regionale rispetto alla famiglia. La regione riconosce la dimensione sociale della famiglia fondata sul matrimonio, che si pone come primaria società naturale e come istituzione vocata al servizio della vita. Questo è, diciamo, il riconoscimento. C'è però un altro elemento che non avete forse voluto sottolineare, che è la posizione sussidiaria dell'istituzione pubblica nei confronti invece della famiglia e delle associazioni ed organizzazioni sempre evidentemente non profit e senza scopo di lucro che promuovono i valori della famiglia. Qui si tratta anche in base ad un principio di sussidiarietà, perché non dimentichiamoci che dal varo della legge nazionale 405 dei consultori e dal varo della legge regionale anni 70, abbiamo detto 76, nel frattempo, dopo gli anni 90, si è introdotto non solo un principio di decentramento amministrativo e di federalismo, ma anche un principio fondamentale di sussidiarietà che viene anche valorizzato da tutti i trattati comunitari. Evidentemente anche questo c'entra nell'ottica di una riconsiderazione dei rapporti fra enti, soggetti ed istituti ed è evidente che c'entra anche in questa materia perché si immagina un modello di welfare diverso che ovviamente vada oltre la crisi di un modello di welfare di tipo assistenzialistico tradizionale. Questo modello di welfare sussidiario vede e non potrebbe non vedere di buon auspicio un mix tra pubblico e privato, tra non profit e mondo, diciamo, istituzionale. Quindi una sinergia tra le associazioni, lo dico in senso più ampio possibile, e i doveri istituzionali. Quindi io credo che invece uno dei valori aggiunti di questa proposta sia proprio quello di immaginare un mix appunto tra pubblico e privato, anche perché questo allarga il numero dei soggetti, diciamo, eroganti un qualche servizio e dà al cittadino la libertà, visto che parliamo molto di libertà di scelta, di quale tipo di servizio offerta avvalersi. Quindi non mi pare che si chiuda un cerchio, mi pare invece che l'integrazione di forze della società civile e di strutture pubbliche, ovviamente in una idea di collaborazione, dia maggiori servizi, ma soprattutto il cerchio si allarga.
E poi però c'è questa, come dire, esternalizzazione di pezzi o di addirittura in toto, no, dei servizi che naturalmente rende più difficile anche non solo il livello di controllo, sicuramente estromette maggiormente le donne da una possibilità, non dico di controllo, ma di vivere, insomma, di pensare questi servizi territoriali così come sono stati finora, però questo soprattutto a quali scopi risponde, oltre a quelli che ha già detto della mix pubblico-privato. Mi sembra un po' una contraddizione rispetto al fatto che invece bisogna alleggerire, no? Per questo parlavo di burocratizzazione.
Questa domanda si confonde l'appesantire con l'allargare, il burocratizzare col rendere più efficace. Io francamente non comprendo mai le paure rispetto all'allargamento. Naturalmente l'allargamento va governato, a me spaventa di più ciò che è stretto e che inevitabilmente dà meno libertà, in senso lo dico alla Sartre, cioè uno sceglie in base a quello, alle situazioni che gli si pongono, quindi una maggiore libertà di scelta aumenta la facoltà di scelta del soggetto. Quindi io l'idea di un allargamento governato la guardo sempre, come posso dire, in senso positivo. Inoltre dobbiamo immaginare che introdurre figure altre significa intanto rispettare la legge, cioè l'aspetto della consulenza o la figura dello psicologo è un elemento maggiore di orientamento, non è una restrizione della scelta. Penso anche che non si può ragionare prescindendo da un contesto che è quello di riferimento europeo e che è quello di regionalismo e di federalismo che ha devoluto maggiori competenze, cioè noi non possiamo mantenere impianti legislativi che non si interfaccino con successivi mutamenti legislativi e non solo legislativi, quali sono quelli verso i quali noi andiamo, anzi dei quali già cominciamo a vedere i primi frutti, mi riferisco evidentemente alla grande riforma del titolo quinto.
Ma a proposito delle figure professionali che appunto comparirebbero, ce ne sono appunto alcune nuove, consulente, parlo dell'articolo 16 per esempio, consulente familiare per l'accoglienza e il coordinamento degli interventi, l'esperto in maniera di bioetica, consulente legale, esperti dell'insegnamento dei metodi di regolazione naturale della fertilità, economia e programmazione familiare, con la premessa che naturalmente è detto in altra parte che questi devono essere tutti iscritti all'albo, che quindi le professionalità naturalmente devono essere, come dire, ovviamente certificate e validate. Ecco, qui ci sono delle figure, si fa riferimento anche ad una dimensione dell'antropologia della persona, quindi qualcosa di nuovo ma anche qualcosa di tutto sommato poco definito.
È una questione lineare e logica, perché in connessione all'ampliamento delle funzioni di competenza dei consultori previste dalla proposta di legge, evidentemente si prevede una nuova composizione dell'equipe del consultorio. Ovviamente, come ha ricordato correttamente lei, si tratta anche di qualificare le professionalità e quindi professionisti in possesso di titoli qualificanti. Naturalmente le competenze professionali dovranno essere garantite all'interno di ciascun consultorio e penso che l'obiettivo chiaro sia quello di un carattere interdisciplinare dell'attività del consultorio. Se noi priviamo il consultorio di un'attività interdisciplinare, secondo me invece è lì che restringiamo la possibilità di scelta delle donne ed è come se le mettessimo tutte in un imbuto il cui esito, diciamo, più scontato è quello di interrompere la gravidanza, non di scegliere liberamente cosa fare e di essere sostenute in un caso, in una scelta, ma anche nell'altra.